8:36 minuti, come annunciato, apriamo oggi una finestra sulla Maremma, racconti, storie e curiosità, un viaggio di Controradio che sta proseguendo sui territori fuori dai centri urbani e dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto. Ogni primo venerdì del mese alle 8:40 su Controradio abbiamo avuto anche delle finestre speciali in occasione del 25 aprile e del 1 maggio con Beatrice Ramazzotti, che salutiamo, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a chi è in ascolto.
Beatrice, oggi posso dire che ci porti a casa tua, se non sbaglio.
Infatti, scusate il fiatone, c'ho la tremarella, mi sento in confidenza con Controradio, ormai queste dirette mi mettono sempre un po' d'ansia, ma questa in particolar modo perché vi porto a casa mia, nel luogo dove sono nati i miei nonni, i miei bisnonni, i miei genitori, e quindi è il mio comune. La cosa un po' mi mette ansia, ma in modo positivo vi porto a Scarlino.
Lo avevamo detto, maremmana da quattro generazioni che insistono su questo luogo, che partiamo da, diciamo, avremo da dirne tante, da Calaviolina al Tartana. So che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici poi si sbizzarriranno anche al 342 8104 111, ma partiamo da una storia produttiva, industriale. Su Scarlino c'è una delle industrie chimiche più grandi d'Europa.
Sì, noi la chiamiamo il Casone perché quella zona lì si chiama così, quindi quando uno lavora lì si dice lavora al Casone. È uno stabilimento chimico, uno dei più grandi d'Europa, è stato aperto alla fine degli anni 60 quando chiusero le miniere e soprattutto quando iniziarono invece a vendere la pirite all'estero, a lavorarla in loco per produrre l'acido solforico. Tuttora vi si produce acido solforico, ma non più da pirite bensì da zolfo. Oltre all'acido solforico vi si produce il biossido di titanio. Questi due prodotti chimici vengono utilizzati in tantissimi prodotti di uso quotidiano, dalle vernici, cosmetici, farmaci, fertilizzanti. Vengono venduti in tutta Europa, in tutto il mondo, partono con l'acido solforico con le navi che vengono qui al pontile. Anche questo, c'è un collegamento tra l'alta ciminiera bianca e rossa che svetta qui sulla piana di Scarlino e il pontile sul mare, e così il biossido di titanio. C'è un libro che parla di questa storia, di come si è evoluta in un territorio che poi è diventato a vocazione turistica, si chiama Una bella pagina di storia, l'ha scritto Flavio Agresti, che è stato sindaco di Scarlino dagli anni 70 alla fine degli anni 80 per Iode Edizioni. Fu eletto sindaco quando aveva solo 24 anni e portò avanti Una bella pagina di storia, come si intitola il suo libro, che racconta quindi questa commistione tra l'industria e un luogo bello, naturale, dove l'ambiente adesso è molto importante e sentito.
Cioè, l'altissima ciminiera bianca e rossa che svetta e il collegamento con il pontile fa parte ormai proprio dello skyline e del panorama che vediamo.
Esatto, tra l'altro la ciminiera è a 160 metri di altezza, è diventata un punto di riferimento anche per chi è in navigazione, perché si vede da lontano, insomma, dall'isola d'Elba anche oltre, quindi è così il pontile, è parte integrante ormai da tantissimi anni del nostro territorio.
Ci attraccano ancora le navi, cioè è ancora funzionante come punto di carico?
Certo, sì, certamente sono navi di solito rosse o arancioni. Mio padre ha lavorato per questa azienda per tantissimi anni, cioè è andato in pensione, lui è andato in pensione sul pontile, quindi conosco bene il territorio e la zona, ci lavorano oltre 300 persone, più c'è un indotto importante, diciamo che è il datore di lavoro più importante del territorio.
A proposito di lavoro, Gianni ci scrive al 342 8104 111, ci ho lavorato dal 73 al 79, ma andiamo adesso a dare uno sguardo meritatissimo su uno dei gioielli, un patrimonio veramente, una delle spiagge più belle d'Italia, parliamo naturalmente di Calaviolina.
Vorrei dire più bella del mondo, è il motivo per cui ho scelto di continuare a vivere qui, è la vicinanza con questa spiaggia unica di sabbia bianca, una sabbia di granelli silicio particolare che dà il nome alla spiaggia, perché camminandoci, soprattutto in inverno quando non c'è nessuno, emette un suono che ricorda il violino. È una spiaggia delicata, selvaggia, incastonata in mezzo alla macchia, si raggiunge solo a piedi o in bicicletta, e anche le barche devono ancorare a 400 metri di distanza. Da giugno a settembre è a numero chiuso da diversi anni. Solo 700 persone al giorno possono andare in spiaggia. Si prenota sul sito calaviolinascarlino.it, così il parcheggio è contingentato a 200 auto al giorno, questo per proteggerla e per renderla anche più bella a chi la vede, perché è una spiaggia piccola che può contenere un certo numero di persone. Ci sono anche regole importanti da seguire proprio per preservarla, tra cui quella di portarsi via i rifiuti, perché ci sono tanti animali selvatici qui che poi altrimenti aprono i bidoni e spargono la spazzatura nei dintorni. Quindi Cala Violina è stupenda, è un luogo dove si va con attenzione e per proteggerla. Io sono abbastanza grande da ricordarmi quando si arrivava quasi sulla spiaggia con la macchina, e addirittura c'era un pullman che partiva dal pontone e portava le persone in spiaggia. Era un delirio. E ogni anno qui la compagnia di tiro con l'arco, la 09 Leon, organizza una gara di tiro con l'arco nazionale. La gara di Cala Violina è conosciuta in tutta Italia, nel mondo degli arcieri, e ci tenevo a dirlo perché è la mia compagnia di tiro con l'arco.
Ecco, vedi, abbiamo scoperto anche un'altra tua passione. Ma Beatrice, qui ci sollecitano innanzitutto sul che opinione, che impressione hai sul mantenimento di Cala Violina, perché davvero è stata negli anni a rischio overtourism. C'è stato un impatto fortissimo su quel piccolo fazzoletto lembo di costa. Poi anche con il Covid c'è stata questa gestione a numero chiuso, non solo, che poi è stata mantenuta. Tutto questo ti trova d'accordo, quindi, in una modalità di preservazione che in qualche modo ne garantisce la sostenibilità? Perché ci scrivono in molti che è già presa d'assalto tanto, anche così, purtroppo.
Lo è normale, è un luogo bello, no? Come si dice, il momento peggiore credo sia stato quello del post-Covid, quando ancora non c'era il numero chiuso e le macchine parcheggiavano ovunque, anche fuori dal parcheggio, quello ufficiale. Il comune è stato coraggioso a mettere il numero chiuso, perché il primo anno ci sono state tante polemiche, però adesso è diventato anche un esempio, viene ripreso da altre spiagge, per esempio in Sardegna. È l'unico modo per proteggerla, e già 700 persone sono abbastanza. C'è anche questa cosa importante di ancorare a 400 metri e non a 100 o 200 come per il codice nautico, proprio per evitare anche un muro di barche davanti. E questo succede da giugno a settembre, poi durante l'anno è visitabile, aperta, però ecco, sempre raggiungibile o a piedi o in bicicletta o in canoa, volendo.
O in canoa, è vero. Parlavamo di animali selvatici, ma c'è da fare un focus particolare su un allevamento allo stato brado che ha a che fare con gli asinelli, i ciuchini li chiamate, insomma, li chiamiamo un po' tutti, ma i ciuchini sono proprio quelli di razza amiatina che sono a ridosso della pineta, se non sbaglio.
Sì, sono i nostri amati ciuchini, animali dolcissimi, docili, sono di razza amiatina, come hai detto tu, che hanno questo mantello color nocciola e una croce di pelo scuro sul dorso. Vengono allevati allo stato brado da circa 20 anni, è un progetto della regione toscana ed è gestito dalle bandite di Scarlino, che è l'ente che si occupa delle foreste, delle zone boschive di questa zona. Oggi i ciuchini sono oltre 100, producono latte d'asina, un latte molto prezioso, soprattutto per i bambini, per i neonati che sono intolleranti al latte materno. C'è anche un accordo con l'ospedale Meyer di Firenze. Il latte d'asina viene impiegato anche in cosmetica. E poi c'è un'associazione che si chiama Asiniamo, la trovate su Facebook, dove si possono prenotare delle visite agli asinelli per i bambini, le famiglie, gli adulti. Sono animali che si prestano anche all'ippoterapia e a interagire con persone affette da disabilità. disturbi dello spettro autistico, sono animali dolcissimi e passando dalla ciclovia, dalla pista ciclabile o parcheggiando lì in pineta si possono vedere e accarezzare perché vengono incontro alle persone, sono animali squisiti.
Ce lo conferma anche Enrico, il puntone spiaggia ideale per bambini, almeno anni fa, acqua bassa fino a svariati metri, oltre la spiaggia, metri anche aree in zona per passeggiare con gli animali e i ciuchini, insomma, da poter incontrare, come dicevamo. Poi ci segnalano il palio delle carriere di Scarlino, il centro di Scarlino anche adatto a fare passeggiate e ancora i messaggi si susseguono e sicuramente aumenteranno adesso che parleremo del Tartana, perché è anche questo un riferimento storico, non solo per i maremmani, diciamo, è un luogo soprattutto a metà degli anni 90, possiamo dire veramente che ha fatto epoca.
Il Tartana è un'istituzione, di solito non citiamo i nomi dei posti, no? Chiaro, però... in questa trasmissione, ma qui è come dire il museo dell'house music. È aperta dal 1968, è una discoteca cult, ha raggiunto il suo apice negli anni 90, hanno suonato qui i maggiori DJ di fama internazionale, faccio alcuni nomi: Francesco Farfa, Ricky Leroy, Claudio Coccoluto, riposi in pace. Io ci ho visto anche Boy George, quindi chi è nato e cresciuto qui ha potuto, grazie al Tartana, ascoltare e ballare una musica house e techno di altissimo livello. Io ho sofferto tanto quando ero piccola perché i miei non mi ci mandavano al Tartana, ci sono andata per la prima volta a 17 anni, mi ricordo quella serata perché era organizzata da Match Music, c'erano Isa B e Marta Bigozzi, le saluto se tante volte ci ascoltassero, erano insomma
ma mi dici una cosa, perché siamo in chiusura loro e abbiamo poco tempo, come reagisce, cioè, ormai è all'interno, proprio è innestato, no, nel comune di Scarlino, nel territorio, gli abitanti come lo hanno vissuto il Tartana in questi decenni?
Allora, quando veniva il Farfa ci si chiudeva tutti dentro perché era un delirio di macchine e di gente, c'era sempre la serata, stasera suona il Farfa, era tipo allerta meteo. La convivenza c'è, è un posto dove si rinnovano anche le generazioni, adesso ci sono i ragazzini, ci sono i figli e i nipoti di noi che andavamo a ballare in quei tempi e poi andavamo a mangiare la brioche appena sfornata dal forno qui del puntone, e tuttora è aperto e credo che sia importante in un momento in cui le discoteche storiche toscane, un po' in tutta Italia, hanno chiuso i battenti da anni. Tartana è ancora attivo e sempre dello stesso proprietario.
Beatrice, sorrido perché vedo che hanno aggiunto il nostro numero WhatsApp a un gruppo, ci ho suonato al Tartana, una cosa del genere, quindi ora immagino arriveranno orde di messaggi, ma lasciamoci con questa finestra, la penultima, poi in chiusura di stagione, anzi in chiusura di stagione per la finestra sulla Maremma, in apertura di stagione per quanto riguarda la stagione estiva, ci risentiremo a giugno, ma una frase di uno scrittore, l'ambito letterario, sempre diciamo per concludere e chiudere le finestre sulla Maremma temporaneamente. Da Scarlino cosa ci racconti?
Ho scelto Luciano Bianciardi, scrittore nato a Grosseto nel 1922, narratore di miniere, di sacrifici e di vita agra, come si chiama il suo libro più famoso del 62. Luciano Bianciardi scrive: «Se uno è costretto per nascita e malasorte a lavorare, meglio che lavori di continuo finché non muore e se ne stia fermo sul posto di lavoro. Io non capisco tanta gente che sgobba per farsi la casa bella nella città dove lavora e quando se l'è fatta sgobba ancora per comprarsi l'automobile e andare via dalla casa bella».
C'è tanto da riflettere e lo faremo da qui alla prossima finestra sulla Maremma. Grazie a Beatrice Ramazzotti per essere stata con noi.
Grazie a voi, vi aspettiamo. Grazie.